Kocic è la terza voce, sono due film che hai fatto a Trieste, poi sei venuto in altre occasioni e adesso vieni a parlarci di una certa idea del cinema, ma mi pare che appunto nei tuoi libri tu hai scritto anche parecchi saggi sul cinema di fantascienza e mi pare che c'è un libro molto bello, quello su George Pale, in cui tu racconti anche alcuni episodi così legate alla fantascienza, al tuo modo di vedere questo genere, eccetera, eccetera. Magari se così puoi brevemente raccontarci come è nata questa tua passione.
Beh, io ho vissuto gli anni 50 da bambino, da ragazzino, quando il cinema di fantascienza non esisteva in Italia, veniva programmato un cinema quarta visione, un film veniva programmato lì per uscire in prima visione il giorno di Ferragosto, verso le 8 di sera già lo toglievano e poi 8 mesi dopo lo stesso film ricompariva in un film, io sono di Milano, nell'estrema periferia di Milano, in un cinema infestato dai topi, lo programmavano per 3-4 ore, io passavo le mie giornate a studiare il giornale per vedere tutti i cinema di periferia dove facevano quel tal film e come riuscire ad arrivarci, c'era anche questo problema, perché non ero ragazzino, non avevo la macchina, quindi 6-7 tram, l'orario, che ora tornavo a casa. Questo era il cinema di fantascienza negli anni 50, quello che Totò sulla Luna definisce fantascemenza, che mai Buongiorno in televisione alla show a doppia disse: ah, parliamo di fantascemenza. Cioè, chi si occupava di fantascienza era un fantascemo praticamente. Mi ricordo che gli Urania, ed erano gli Urania di Enlein, di Clark e di Asimov, erano considerati più o meno come la letteratura pornografica. Non si poteva portarli a scuola, io li compravo la mattina presto dal giornalaio andando a scuola ed ero costretto a nasconderli perché sennò a scuola me li sequestravano perché erano libri sconci. Questa era l'opinione che c'era della fantascienza allora. Io sono cresciuto in questo mondo e adesso è un po' cambiato, l'ho visto cambiare, però ho un ricordo pionieristico, no? Sembra quasi di pensare al Far West pensando a quell'epoca.
Vabbè, però il passaggio dall'appassionato a quello che decide che in qualche misura la fantascienza potrebbe diventare una forma di sussistenza quasi, insomma.
Ma io sono cresciuto pensando sempre solo alla fantascienza, non mi ricordo di altre passioni particolari da quando ero ragazzino.
È scritto anche su Ciao 2001, però.
Sì, sì, io ho fatto un mucchio di attività girando sempre intorno a quello, vale a dire, io mi sono, praticamente nella mia vita io mi sono occupato solo di fantascienza e sono riuscito a camparci, cosa che in Italia non so quanti siano riusciti a fare. Io l'ho fatto anche dalla metà degli anni 60 in poi, epoca in cui era abbastanza difficile farlo. Io ho cominciato a lavorare nel campo professionale, cioè con le riviste nel 63, alla fine del 63. Da allora ho lavorato con tutti, con Urania, con Cosmo, con Science Fiction Book Club, Galassia, più o meno qualunque testata vi possa venire in mente. Ho trafficato con tutti, con gli scrittori americani, prendevo i libri, scrivevo, avevo rapporti con loro. Ho lavorato in tutti i modi possibili, l'unico mio interesse era fare la fantascienza perché mi piaceva questo e ho continuato a farla. Siccome a me piaceva tantissimo, ancora più la letteratura, il cinema, ho proseguito con un certo avvicinamento al cinema che era più difficile della letteratura. Cioè in letteratura riuscì già nel 63-64 a vendere i primi racconti, a vendere le prime traduzioni, il cinema era molto più complicato farlo. Specie perché io abitavo a Milano, il cinema allora era totalmente a Roma. Comunque anche lì sono riuscito lentamente a introdurmi nell'ambiente, poi mi sono spostato a Roma. A Roma sono diventato giornalista di Ciao 2001 perché a me piace molto anche la musica rock mi è sempre piaciuta molto, allora scrivevo con piacere, io sono sempre riuscito a scrivere solo delle cose che mi piacciono. E quindi sono riuscito a scrivere parecchi articoli e alla fine mi hanno assunto a Ciao 2001, che ho riempito poi di articoli sulla fantascienza ovviamente, di interviste con Freda, con Bara, con Margheriti. Sono citatissimo perché credo che uno dei pochi che Bava è morto presto, nessuno l'aveva intervistato, quindi le mie interviste di allora continuano a venire usate e citate perché sono tra le poche che esistono in lingua italiana. Io intervistai Bava la prima volta nel 65 e nessuno si interessò in Italia a queste cose, però per esempio il mio articolo, io feci un lungo saggio sulla Hammer Film e fu pubblicato da una rivista di cinema di cui conobbi il direttore qui a Trieste. Io venivo al Festival del Cinema di Fantascienza come inviato di giornali americani, di Famous Monsters, perché mi avevo messo in contatto con queste testate, e qui conobbi Gaetano Strazzulla, che è un giornalista cinematografico che faceva cinema, riviste di cinema,
fumetti
eccetera, e lui pubblicò nel 65 il mio saggio sulla Hammer, su una rivista di cinema, di critica cinematografica, che parlava di Godard, di Antonioni, di neorealismo, e quindi rivendico, diciamo, una certa paternità nel lancio della fantascienza, perché a me interessava comunque divulgare la fantascienza, e questo ho continuato a fare. Io ho curato, per esempio, all'inizio degli anni 70 ho curato le rassegne del cinema di fantascienza, che sono, cioè, oggi è difficile capire come un film possa essere scomparso, bisogna chiarire questo. Non esistevano i videoregistratori. Si parla anche all'inizio degli anni 70, la televisione c'era, la Rai, Rai 1 e Rai 2 credo, e trasmettevano mi pare 2 o 3 film a settimana. Erano film che dovevano avere almeno 15 anni di età rispetto ai film che c'erano nelle sale, ed ovviamente erano film assolutamente non di fantascienza, impensabile, trasmettevano solo i grandi film o italiani o americani. Per cui se una persona voleva vedere il film anni 50, non so, Taranto, la variazione Bix, la conquista dello spazio, si poteva impiccare, perché questi film non esistevano, erano stati distribuiti, la variazione Bix nel 57, e dopo 7 mesi il film era stato archiviato e messo in archivio, non esisteva più. Per cui la gente dei primi anni 70 questi film li aveva sentiti o li aveva visti da ragazzini, e poi non aveva avuto più alcun modo di vederli. Quando io feci la rassegna di fantascienza, riuscii a convincere, dopo 6 mesi di battaglia, l'ente cinema di Stato ad autorizzarmi a fare 7 giorni a Roma, mi concessero, in un locale, per fare dei film, e scelsi però io i film col mio criterio, cioè radiazioni BX, questo tipo di cose, finché però non c'erano, per cui io dovetti combattere una lunga battaglia con le case americane che questi film li avevano in archivio a Cinecittà, in deposito, poi non avevano nessun interesse a tirarli fuori, perché c'era un problema complicatissimo, secondo loro insolubile, vale a dire, loro di ogni film c'avevano il meccanografico col numero, questi erano film vecchi, non c'era il numero del meccanografico, per cui il film non poteva circolare, anche se c'era, cioè paradossi della burocrazia. Eppure quando facevamo questa manifestazione con questi film, negli anni 70 il successo fu enorme, a Roma in 2 mesi e mezzo il Planetario fece 150.000 biglietti venduti, cioè una cosa pazzesca, e fu il rilancio per tutta Italia. Vennero anche a Trieste, mi sembra, questi film, perché io feci più la programmazione, da Roma programmavo i cinema, perché siccome il successo fu enorme, allora i soldi risolvono tutti i problemi. Le case americane misero i film a disposizione, i proprietari delle sale telefonavano in continuazione, vogliamo la rassegna, vogliamo la manifestazione. Io programmai più di 60 sale con tutto questo circo ambulante di film, a cui c'erano grandi capolavori, e quindi ho svolto questa operazione di rilancio. Poi tra l'altro, siccome molti film, malgrado tutto, non si riusciva ad averli, do un titolo, l'invasione degli ultracorpi, che mancava dall'Italia da 20-22 anni, perché era stato distribuito nel 1956 dalla Globe Film, la Globe Film era fallita, e quindi dal 58-59 questo film era abbandonato praticamente. Io mi ricordo che nel 75, con 1,5 milioni, comprai il diritto a stampare 6 copie di questo film, e lo facemmo a Milano in prima visione, e il primo giorno facemmo 5.500 spettatori. Questo per dire la potenzialità che c'era questo mercato. Infatti erano gli anni, di lì a un anno venne Guerre Stellari, cioè c'era già la voglia della fantascienza nel pubblico, non c'erano i film. è un periodo in cui in fantascienza non c'era niente. Da qui poi sono riuscito anche a diventare regista, a fare dei film. Io avevo già fatto la regia, però parlare di cinema di fantascienza a Roma era una cosa da marziani. Dopo l'esperienza distributiva e dopo il successo di Guerre Stellari sono anche riuscito a fare del cinema di fantascienza. Però vivere con la fantascienza in Italia è una... bisogna adattarsi, cioè io nel corso della mia carriera ho fatto tutte queste cose e altre, sempre in fantascienza, perché bisogna adattarsi alla forma che in quel momento consente, diciamo, di viverci poi e di diffonderla, di farla, insomma. Quello con la distribuzione, allora io recuperai una trentina di film, La cosa da un altro mondo, Il giorno dei trifidi, Invasori spaziali, Nel 2000 Guerra o Pace, tutti gli Uomini sulla Luna, cioè tutti i film che sono venuti in Italia dopo tanti anni, perché io li ho presi. Cioè Uomini sulla Luna, per esempio, è un film che aveva un problema, è lo stesso anche di Invasori spaziali, che gli appassionati li conosceranno. Questi film erano praticamente bloccati, vale a dire, i diritti costavano pochissimo perché non valevano niente, però erano film girati prima dell'avvento del Technicolor con la pellicola unica, vale a dire erano girati col vecchio Technicolor con varie pellicole che venivano stampate tutte insieme. Le macchine che stampavano queste pellicole non esistevano più, la procedura la faceva solo la Technicolor di Hollywood, e nel 76 chiedevano 9 milioni per fare un negativo, cioè una cosa pazzesca, per cui questi film sarebbero stati perduti per sempre. C'è voluta la mia ostinazione da appassionato, cioè che io volevo che quei film che avevo tanto amato da ragazzino ritornassero nelle sale, per trovare a Roma lo stabilimento, il piccolo artigiano che si era comprato le vecchie macchine svendute della Technicolor italiana, le macchine che funzionavano ancora in quel modo, e noi stampammo gli Invasori spaziali, facemmo un'infinità di tentativi, perché ripeto, stampare un film di 2300 metri, fatto di quattro pellicole, nemmeno un buco, voi sapete che ogni fotogramma ha vari buchi, nemmeno un buco deve essere sfalsato, altrimenti il colore esce, come quando ci sono le immagini in tre dimensioni sfalsate apposta, esce così, e quindi è tutto da buttare via. Lo si scopre dopo, quando si è finita l'operazione di stampa, si è sviluppato il tutto e si scopre che ci sono 2300 metri di pellicola colori stampata da buttare, quindi è una cosa pazzesca. Comunque, dopo un paio di mesi di lavoro intorno a questo, riuscimmo a stampare un negativo di questo film su striscia unica, che è quello che da allora circola in tutto il mondo, perché poi l'americano che mi aveva venduto i diritti del film volle assolutamente quel negativo, perché lui stesso non poteva più distribuirlo in America per questo problema tecnico, e ricomprò poi da me il nuovo negativo. Queste però sono operazioni che sono commerciali, nel senso che io... era quello il mio lavoro e ci vivevo, però vanno al di là, cioè lì entrava la passione, perché sennò onestamente uno avrebbe detto ma chi me lo fa fare, capisci? Questo per dare un'idea dell'operazione. E lo stesso poi il discorso del cinema di fantascienza, il cinema di fantascienza si scontra con i produttori romani che, se uno ti parla di fantascienza, non ti capiscono più, non ti seguono più, e quindi diventa tutta una cosa estremamente complessa. Io sono riuscito a fare diversi film anche importanti, però il produttore romano vero, classico, in questi film non c'è mai stato. Ci sono sempre stati o degli intermediari eccetera, ma comunque finanziamenti esteri, stranieri, gente venuta da fuori con la quale il discorso era fattibile, con i nostri concittadini, almeno quelli che soffrono di cinema, parlare di fantascienza è impossibile. Mi sembra che non sia cambiato niente, insomma, io l'ultimo film l'ho fatto nel 90, anche quello l'ho fatto con finanziamenti esteri, senza trovare, infatti non siamo nemmeno riusciti a trovare un compratore per l'Italia, per questo film fantascientifico.
Sì, torniamo un momento indietro, parliamo del tuo primo film che hai girato a 22 anni, Il tunnel sotto il mondo. Lo chiedi, con che bagaglio tecnico hai cominciato a girare questo film? Avevi fatto qualche aiuto regia, conoscevi un poco il mestiere o proprio sei andato allo sbaraglio?
No, lo sbaraglio No, in un certo senso ci vuole molto coraggio, 22 anni, spesso allora, ripeto, oggi a 18 anni tutti dicono io faccio il regista, allora era diverso, allora il regista era un personaggio mitico, particolare, tutti dicevano spero di arrivare un giorno a fare almeno l'aiuto, quindi c'era una mentalità diversa. Io però, lavorando in fantascienza, parlavo di letteratura, frequentavo Urania, la redazione, eccetera, e ho arrivato a conoscere, stando a Milano, quindi a Milano non esisteva il cinema, delle persone che si occupavano di fantascienza, tipo Silverio Piso, però si occupavano anche di pubblicità. Allora, per me la pubblicità era l'unica cosa che si avvicinava al cinema. Silverio Piso faceva lo speaker negli spot pubblicitari che venivano proiettati nel cinema che erano girati in pellicola. Lui poi era anche un doppiatore molto bravo, ci fu uno sciopero a Roma nazionale dei doppiatori, le case americane rifiutarono di aderire alle richieste dei doppiatori e dissero doppiamo lo stesso film a Milano. A Milano non esisteva nulla di doppiaggio, ripeto, in quell'epoca, fu improvvisata una compagnia di doppiatori perché alle voci milanesi della pubblicità non sembrava io di poter doppiare dei film. A Piso venne, siccome era uno dei doppiatori più bravi, venne subito nominato direttore di doppiaggio. Lui aveva conosciuto me, io lo assistevo, facciamo dei lavori, le fiabe sonore della Fabbri, che ancora girano, mi pare, e lui mi prese come suo assistente, per cui mi ritrovai di colpo, giovanissimo, 18, 19 anni, 20 forse, a fare l'assistente al doppiaggio senza aver mai avuto la minima esperienza di doppiaggio di film, né lui né io. Con il supervisore venuto da Roma, pignolissimo, uno dei più bravi, tra l'altro doppiamo un film di Burt Lancaster, importante, un uomo nudo, doppiamo un altro film, quello diretto dalla moglie dalla moglie di Paul Newman, una donna sola, non mi ricordo come si chiamava, una cosa del genere. Insomma, film anche abbastanza importanti.
79.
Sì, esatto. E si trovano a fare questi lavori in cui io mi feci un'enorme esperienza, perché poi a Milano non esisteva nulla. Come assistente di doppiaggio dice devi segnare il film. Dico, cosa vuol dire segnare il film? E io dovevo segnare gli anelli, cioè allora mi spiegarono che bisognava segnare gli anelli, ma la colonna ottica era sfalsata rispetto all'immagine. E io mi sono fatto la mia esperienza lì, cioè se sbagliavo poi lo sbaglio era in proiezione, ho sbagliato in un momento, però Piso per fortuna lo sapeva che io non ero un esperto e ci siamo arrangiati lo stesso e ho imparato tutto lì, ho imparato e lì ho conosciuto anche delle altre persone le quali mi hanno, finita questa esperienza, mi hanno detto vieni a fare l'assistente al montaggio, mi hanno fatto fare l'assistenza al montaggio a vari lavori, io mi sono fatto una pratica diciamo di cinema per capire almeno cos'era la persona. Il mio scopo era poi fare film, infatti contemporaneamente con Alfredo Castelli avevamo messo insieme questo gruppo che voleva fare un film e realizzammo questa pellicola, Il tunnel sotto il mondo. Il tunnel sotto il mondo fu fatto, lo facevamo in 16 mm, un po' professionale, con un lungometraggio, venne presentato a Trieste e poi girò per i vari cineclub, eccetera. È una cosa interessante nel senso che lo girammo mi sembra in 4 giorni, eravamo come un gruppo, sì a Milano, eravamo come un gruppo di disperati perché c'era l'operatore scelto perché aveva la cinepresa, aveva le luci, aveva tutto, no? Se no non poteva, perché non avevamo altre possibilità, poi c'erano 3-4 attori, comunque un certo occhio l'avevo perché scelsi Ivano Monti che poi ha fatto una certa carriera come protagonista. E allora era una ragazza del piccolo teatro, abbiamo visto alcune, io ho scelto lei. E creavamo questo film che partiva da un'idea molto interessante, perché in realtà Tunnel sotto il mondo è un racconto di uno scrittore americano piuttosto famoso, Frederick Pohl. E questo racconto è uscito in America nel 1954 ed rappresentava la versione esasperata di una realtà americana, vale a dire un uomo, la vita di un uomo qualunque, normalissimo, il quale tutti i giorni esce, saluta la moglie, va in ufficio, litiga col vicino, eccetera, mentre passa la sua giornata ossessionato da tutte le varie pubblicità, tutte queste cose che si sentono ormai ovunque. Il giorno dopo ricomincia ed è sempre lo stesso giorno, proprio lo stesso 15 giugno, e dopo 2 o 3 volte che succede questo, lui all'improvviso ha un incidente, e dopo questo incidente lui si accorge che è sempre lo stesso giorno, che incontra sempre la stessa persona che gli dice la stessa cosa, che il problema in ufficio è lo stesso problema, è praticamente il Truman Show, diciamo, no? scritto nel 54, e il film che noi facemmo era questa storia resa un po' simbolica, perché non potevamo poi avere i mezzi, perché ovviamente lui alla fine scopriva che questo mondo era tutto artefatto, era un mondo controllato dalle telecamere, circoscritto, che lui era usato come una cavia da queste entità superiori che lui non vedeva e non sapeva chi fossero, che governavano tutto. Noi non avevamo i mezzi per fargli scoprire che il mondo finiva, l'orizzonte a un certo punto finiva, come accade in Truman Show. Quindi l'abbiamo risolto un po' più simbolicamente. Poi in quell'epoca a me piaceva molto il cinema sperimentale, il cinema di Godard, il primo cinema di Richard Lester, quindi spinsi il film su quel livello, e infatti non piacque a nessuno. Ricordo la proiezione a Trieste, ci fu un'insurrezione del pubblico. Però il film funziona. La cosa curiosa è che adesso funziona di più di allora, perché adesso la gente un po' capisce queste tematiche, un po' ha visto gli altri film che hanno fatto, e come quando vede il film comincia a capire, ma io questa storia la conosco.
Senti, il capitolo successivo penso sia senz'altro il tuo incontro con Dario Argento, no?
Sì, è quasi contemporaneo. Dario Argento lo incontrai perché, trasferito a Roma, diventato giornalista di questo giornale musicale, intanto comunque io volevo in realtà inserirmi nell'ambiente cinematografico. E quindi andavo a intervistare Antonio Margheriti, che è stato qua, è stato il primo regista col quale ho avuto un rapporto di lavoro, è stato il primo che mi chiese, ma perché tu scrivi bene, tu dici delle cose interessanti, perché non mi porti un soggetto? Fu il primo che me lo disse. Di lì a poco me lo chiese anche Bava, me lo chiese Freda. Di lì a poco conobbi Dario Argento perché vidi L'Uccello Blu di Cristallo al cinema, che non stava andando molto bene in quel momento il film, però a me il film piacque moltissimo, allora assolutamente volli conoscere il regista per vedere chi era, come mai aveva fatto questo film così poco italiano rispetto al periodo. E l'ho incontrato per fargli un'intervista, e da lì anche lui, come gli altri, mi disse, ma sì, perché non ci rivediamo, perché non proviamo a scrivere qualcosa insieme? Devo dire che a quel punto io ho rifiuto, cioè tra dedicarmi a Margheriti o a Bava, poi io scelsi Argento, sulla fiducia, perché ripeto, il film non stava andando molto bene all'inizio, è successo dopo, e mi dedicai al lavoro, perché non si possono scrivere più soggetti contemporaneamente, insomma, bisogna dedicarsi a uno. Scelsi lui, lavorai con lui, il lavoro andava avanti per 8 mesi, quasi un anno, fu lungo. Lui intanto fece Il Gatto alle 9 code, noi intanto continuavamo a scrivere questo film, che poi si fece e diventò Quattro Mosche di Velluto Grigio. Poi lui, finita la scrittura, siccome si era installato un ottimo rapporto fra noi, mi disse, sapeva tutta la mia passione per il cinema e i miei interessi, proprio lui mi disse, senti, ma lascia il giornale e vieni a lavorare con me. E io così ho fatto, ho lasciato il giornale e sono andato a lavorare con lui.
Sì, così arriviamo al Vicino di Casa, che fa parte dei 4 mediometraggi prodotti da Dario Argento. Però questo soggetto, mi ha detto, che è lo stesso che dopo hai utilizzato in L'assassino costretto ad uccidere ancora.
Sì, con Argento nacque l'idea di fare questa serie televisiva, che è una serie di rottura, perché all'epoca la televisione non faceva sceneggiati, i gialli della televisione erano il tenente Sheridan, la donna di quadri, e i dirigenti, i massimi dirigenti di Rai 1 decisero di provare a svecchiare la televisione, vogliono fare questo tentativo, chiamavano Dario Argento, di fare dei gialli un po' diversi da quelli loro. E così nacque il progetto della Porta del Buio, dove io scrissi questa storia che diventò Il Vicino di Casa. Contemporaneamente, mentre si facevano tutte queste cose, Dario Argento, devo dire che era una persona molto generosa, quando qualcuno gli diceva ma vorremmo fare un film giallo perché stavano nascendo gli imitatori, conosci qualcuno che può scriverlo eccetera, lui proponeva a me. Infatti ho avuto varie esperienze con altre cose grazie al suo intervento, e lui mi presentò anche a dei produttori che erano interessati a fare dei film gialli eccetera. Lavorai su varie ipotesi di film, e alla fine quella che andò in porto fu questa, fu praticamente una rielaborazione del film che avevo fatto per la televisione. Questo perché dopo un paio di tentativi falliti, cercando di impostare dei film un po' più ambiziosi, mi resi conto che un elemento chiave nel chiudere un progetto è il costo. Vale a dire, è inutile scrivere una sceneggiatura bellissima se costa molto. Ti diranno tutti bella, bella, molto bella, ammesso che la leggono, e dici però non si può fare perché costa troppo, fine. Quindi la cosa fondamentale quando qualcuno vuole scrivere per il cinema è tenere presente il costo. In questo senso mi fu utilissima l'esperienza che avevo avuto con Dario Argento sul set, attraverso tutte queste cose, avevo cominciato ormai a capire, siccome sul set io cercavo di capire come funzionava tutto, proprio per cercare di parlare nel mezzo, mi ero reso conto tra l'altro che il cinema funziona esattamente come quando io facevo i film da ragazzino, cioè io a 13-14 anni comprai una 8 mm, allora c'era l'8 mm, scrivevo la mia sceneggiatura di 6 pagine e poi telefonavo ai compagni di scuola, la bella della classe per convincerla, vieni a fare la protagonista, ai compagni, tu mi fai d'aiuto, tu c'hai la macchina, allora ti prego vieni a prenderci con la macchina, ci porti in quel campo, che andiamo lì che c'è un bello scenario, e poi chiamavo i 3-4 compagni per fare gli attori. Il problema era sempre che il primo giorno venivano tutti, il secondo giorno metà scomparivano, il terzo giorno se non avevo finito il film, e l'ho fatto perché non c'era uno o due, giusto uno o due restavano, gli altri si stufavano e lasciavano perdere. E avevo scoperto, l'anno quando ero gente, che il cinema sociale comunque era la stessa cosa. L'unica funzionava esattamente allo stesso modo, solo che era molto più facile perché c'erano i soldi. Vale a dire, comunque l'attore aveva bisogno di soldi e quindi anche il terzo, il quarto, il quinto giorno veniva sempre. Bastava pagarlo dopo. Dice, se, infatti il cinema funziona così. Dice, tu fai la tua prestazione, finito di lavorare stasera alle 7 prendi i soldi, se no non prendi niente. Il meccanismo è questo, quindi avevo scoperto questo sistema. Mi sono reso conto che funzionava così, avevo imparato quindi che per convincere il produttore la cosa più importante era presentare un copione che fosse sì scritto bene, piacevole, ma soprattutto che costasse poco, che presentasse pochi problemi produttivi. Quindi avevo capito che scrivere un copione dove ci sono 100 posti diversi, cioè dicono quattro parole in un bar, poi vanno in un ristorante, poi si spostano in una sala, poi si spostano in un appartamento, questo significa che per queste tre pagine bisogna prendere il camion, portarli al caffè, scaricare tutta la roba che c'è sul camion, 100 persone di truppo, anche 20, quante sono, devono venire lì. Poi tutti devono ricaricare tutto, ritirare tutto su, spostarsi nell'appartamento, poi spostare, cioè tutto questo significa solo per gli spostamenti un mucchio di ore che vengono tolte al lavoro. Quindi non conviene, conviene cercare di costruire una scena, le stesse cose, dirle in un posto solo. Possibilmente poi lo stesso posto, usarlo più volte nel corso del film, in modo che quando si gira il posto è sempre quello, non bisogna spostarsi, al massimo si aspetta che viene sera o si tira giù una tapparella che sembra buio. Cioè avevo imparato questi, diciamo, segreti della tecnica che sono fondamentali nello scrivere. E quindi la storia che avevo fatto per Dario Argento, La porta sul buio, era proprio una storia impostata sul tentativo di far costare poco il telefilm, perché uno dei problemi che avevamo era il budget limitato. Per cui applicare la stessa tecnica al mio primo lungometraggio, che quindi diventò una rielaborazione di quella storia, nel senso che c'erano, mi sembra, due personaggi e tre o quattro personaggi che però facevano l'apparizione. Vale a dire, se io prendo all'epoca, non so, George Hilton è un attore abbastanza popolare perché faceva tutti Sartana, tutti western, eccetera, no? Noi non potevamo pagarlo per tutto un film. Perché se deve lavorare un film, anche se è corto, che dura 4 settimane, l'attore mette 10 milioni a settimana, sono 40 milioni, era il doppio del budget del film che avevamo. Però io potevo mettere una scena in cui George Hilton all'inizio del film litiga con la moglie, a metà riappare che discute con un commissario e alla fine c'è la scena finale, praticamente George Hilton c'è in tutto il film, però con lui lavora sì e no 2 giorni. E quindi viene pagato per 2 giorni, ovviamente gli danno un po' di più, però il suo impegno è relativo e quindi si può avere, cioè tutti questi trucchi, no? Nel film di fantascienza Star Crash è lo stesso discorso, c'è l'imperatore dell'universo, no? Ovviamente quando nasce l'idea di Star Crash serviva un nome per fare un imperatore, l'equivalente, siccome è un clone, diciamo, di Guerre Stellari, di Alec Guinness, no? Il produttore ha risposto a dare finanziamento, però non si poteva spendere più di tanto perché la spesa è limitata. Allora la mia idea è innanzitutto a un attore bisogna proporre qualcosa che solletichi la sua vanità, imperatore dell'universo, perfetta, no? Quindi io il massimo dei re che ci possono essere. Poi lo mettiamo un pezzettino all'inizio, un pezzettino a metà, un pezzettino alla fine. Christopher Plummer accettò, allora costava tantissimo, credo che prese 60 o 70 mila dollari, per due giorni di lavoro. Io tra l'altro riuscii a girarlo tutto in una giornata pure. E questo sono trucchi, diciamo, tecnici imparati sul cinema e che valgono ancora oggi, sono uguali.
Vabbè, io vado avanti, comunque se c'è qualcuno che vuole fare, perché vedo che la platea è interessata. Allora parliamo appunto di questo film, appunto Scontri Stellari oltre la terza dimensione. Quindi volevo chiederti, la protagonista era una Bond girl, se non mi ricordo male, Carolyn Monroe.
Sì, Star Crash nasce col titolo americano perché è una produzione americana, anzi quello che batta bandiera delle Bahamas, un paradiso fiscale, non so, un posto, comunque la società era americana. E nasce non con una Bond girl, nasce con la possibilità di fare un film di fantascienza perché c'è stato in America il successo strepitoso di Guerre Stellari. C'è Carolyn Monroe, Bond girl, ma quello è un certo,
sì, fatto un...
la spia che mi amava,
sì,
cioè, poi io la presi per un altro motivo, perché io volevo fare un film di stop motion, cioè l'animazione, i trucchi con la tecnica cara a Harryhausen, che aveva fatto i film di Sinbad, e lei era la protagonista dell'ultimo Sinbad, che a me era piaciuto molto, e io infatti chiesi di avere quella ragazza come protagonista e mi fu rifiutata subito, perché il produttore disse chi è, non la conosco. E poi lui andò per conto suo a inseguire l'acqua e il velca, tutta una serie di delini americani. Per fortuna nessuna di queste trattative fatte a Hollywood andò a buon fine, e quando ormai stavamo per iniziare le riprese ci mancava la ragazza e il produttore tornò da me e mi disse: senti, ma tu mi hai detto che c'era una che ti piaceva? E io gli dissi: sì, è questa tale ragazza inglese che ha fatto il film di Sinbad con Harryhausen, che casualmente nello stesso periodo aveva appena finito di fare la Bond Girl, perché era una stupenda ragazza, del film di James Bond, La spia che mi amava, mi pare che fosse. E quindi la presero perché costava pochissimo e fu una scelta ottima, perché era un'attrice, per me era perfetta fin dall'inizio, ma fu un caso che mi fu dato.
Allora, arriviamo a Contamination, che è l'altro film che è stato presentato a Trieste, in cui c'è anche un triestino, non so se lo sapevi all'epoca, Marino Masè. Ci dici qualcosa di questo nostro concittadino?
Ma Masè l'ho visto di recente, adesso Roma fa il direttore di doppiaggio, l'ho visto diverse volte, ed era un attore bravo, serio, stravolto trassi questo strano film, perché è uno strano film, Contamination. È un film di fantascienza, in questo caso c'è una produzione per metà italiana, quindi è un film a bassissimo budget, però particolare perché comunque il produttore italiano era il socio di Sergio Leone, cioè insomma, è una produzione a basso budget, però voleva avere delle ambizioni non sostenute dai mezzi comunque. E in ogni caso è un film che ha avuto un certo risultato perché era determinato sempre dal budget. Io ho costruito una fantascienza realistica, cioè ambientata nel mondo d'oggi, ambientata tra l'altro ambientata negli Stati Uniti, ma abbiamo girato quasi tutto a Roma, quindi abbastanza divertente dal punto di vista registico ricostruire un'America cercando di non farla vedere. Ed è un film che ha funzionato abbastanza perché ancora oggi gira, funziona, è diventato quasi un classico dello splatter ante litteram, perché c'era delle scene abbastanza sanguinarie nella sua.
Vabbè, passiamo a Hercules, che è un film che hai girato, sono due episodi che sono usciti a distanza dopo, almeno in Italia, ecco, che ricordo di Hercules?
Dunque, Hercules nasce in un modo strano, come tutte le storie, cioè dopo Star Crash, Scontri Stellari, questo film aveva un enorme successo negli Stati Uniti, lo comprò Roger Corman e incassò, fu il suo record di incasso della distribuzione di Corman, fece quasi 20 milioni di dollari. Il concorrente di Corman, che era la Golan & Globus, la Canon, avevano gli stessi distributori regionali americani di Roger Corman e loro continuavano a dargli dei film, e i distributori regionali dicevano: i vostri film non fanno la lira, magari voi avreste Star Crash di Cornell. E casualmente in quel periodo io li ho incontrati a Cannes, li ho conosciuti perché stavo cercando di mettere insieme un altro film di fantascienza. Loro mi hanno fatto subito un contratto, volevano fare Star Crash 2. Però poi non si sono messi d'accordo con il produttore di Star Crash, che invece voleva una grossa fetta di denaro per cedergli il titolo che era suo ovviamente. E quindi il progetto di Star Crash 2 rimase bloccato da questo fatto. Loro mi avevano fatto un contratto, loro lo spostavano su un altro progetto di fantascienza, lavorando per più di un anno per cercare di realizzare questo progetto, però il budget era sempre troppo alto, cioè io non volevo farlo al di sotto di una certa spesa perché pensavo che potesse rischiare di diventare brutto. E così cercavamo continuamente di tagliare, ma più di tanto non si poteva fare. Il contratto restò sospeso, me lo passavano su Space Vampires, quel film che poi fece Toby Hooper. E così io lavorai su Space Vampires per vedere come si poteva tradurre il romanzo, fece una versione del romanzo. Anche questo però non decollava. Alla fine, loro nel frattempo avevano messo in piedi a Roma il film con Lucio Rigno, e uno di questi era Ercole. Però nel momento in cui ricevettero la sceneggiatura da Bruno Mattei, la trovarono molto brutta. E quindi chiamavano d'urgenza me e mi dissero: guarda, spostiamo il tuo contratto da Space Vampire, lasciamolo perdere, passi a Ercole. Se vuoi ti facciamo fare Ercole, se tu nel giro di 20 giorni ci dai un copione di Ercole che funziona, dice, parti subito perché il film Ferrigno era già a Roma, quindi era già in paga, quindi non potevano ritardare, perdevano migliaia di dollari al giorno se ritardavano. Io accettai ovviamente la scommessa, perché un po' era una scommessa, lavorai con Daniele De Giudici, che oggi è uno scrittore abbastanza affermato, che lavorava con me a Ciao 2001, eravamo redattori insieme, io e lui eravamo i due redattori del giornale, abbiamo continuato a collaborare negli anni, anche se lui spesso non filmava i film perché se ne vergognava, giustamente credo. Lavoravamo su Ercole, facevamo questa sceneggiatura che piacque alla Cannon, e quindi io mi trovavo immediatamente a girare Ercole. Ovviamente a me piacevano i film fantastici del Peplum, però io feci un Ercole diverso, perché io avrei voluto fare un film di fantascienza. Non potevo fare un film di fantascienza perché insomma Ercole poteva arrivare ai limiti della fantascienza, ma non era fantascienza, e quindi feci questo Ercole che era un po' ispirato dallo Scontro di Titani di Harryhausen, che è stato uno dei grandi modelli che io ho ammirato nella mia carriera. E Ercole è andato benissimo, è stato il mio film che ha incassato di più, perché ha fatto oltre 37 milioni di dollari negli Stati Uniti, è stato per 3 settimane primo in classifica Variety. È stato uno dei pochi film italiani, anche se italiano tra virgolette, che hanno superato la cifra dei 12 milioni di dollari nelle prime visioni americane. E quindi mi ha dato, è stato videocassetta d'oro, ha fatto veramente delle grossissime soddisfazioni. Sulla scia di questo è nato Ercole 2, ma Ercole 2 non è stato un film, è stato un film stranissimo, che forse merita di essere raccontato. Perché non è nata l'idea del seguito, perché noi stavamo già girando Ercole 2 mentre ancora Ercole doveva uscire. Cos'è successo? È successo che la Cannon aveva un contratto con Ferrigno, e prima di Ercole Ferrigno aveva fatto un film che si chiamava I Magnifici Sette Gladiatori con Bruno Mattei. Questo film era stato poi finito, terminato, eccetera. Mentre io giravo Ercole, i produttori erano venuti a Roma e avevano visto il film I Sette Magnifici Gladiatori e ne erano rimasti così stifati che avevano ordinato stop, cioè qualunque lavorazione sia fermata il film sia messo in archivio. Dice, poi si vedrà. Mentre io avevo finito le riprese di Ercole, ma sono andate avanti per 8 mesi con gli effetti speciali, il problema di Sette Magnifici Gladiatori è tornato ai produttori, nel senso che loro comunque, nel cinema, si fanno dei contratti con delle prevendite, vale a dire i film sono fatti, uno fa un contratto con distributori di vari paesi per questi 7 film che consegnerà di lì a 8 mesi. I distributori firmano il contratto, danno il 5% di acconto sulla cifra, il produttore prende l'acconto, prende i contratti, va a una banca specializzata nei finanziamenti internazionali, si fa scontare i contratti dei distributori, quindi prende i soldi, con i quali poi fa il film, una parte se li tiene, una parte ci fa il film. Nel caso dei Sette Magnifiche Gladiatori, a un certo punto c'erano questi contratti sospesi, già pagati, già scontati in banca, per cui loro dovevano o consegnare i Sette Magnifiche Gladiatori così com'era, ma loro li tenevano impresentabile, oppure, avendo già speso i soldi per fare il film, dovevano consegnare qualcosa che sembrasse un film ma che non costasse per un film. Per cui mi chiesero a me se potevo girare dei pezzetti da inserire nei Sette Magnifiche Gladiatori. Ovviamente ci furono lunghe discussioni, alla fine concordammo di utilizzare metà Sette Gladiatori girando metà nuovo materiale. Cominciamo a fare, quindi io scrissi una sceneggiatura che partiva dalle scene dei Sette Gladiatori inserendo i pezzi nuovi, cioè pagine gialle per le scene già girate, già montate, già finite, pagine bianche per le scene ancora da fare, una specie di mosaico, cioè un lavoro abbastanza complicato, fatto metà in moviola e metà la macchina da scrivere. Fatto tutto questo, cominciamo a girare. Cominciando a girare, i produttori videro il materiale che io stavo facendo, dicevano, ah, bello, interessante, eccetera, senti, perché non facciamo una cosa? Perché non facciamo, lasciamo perdere i Sette Gladiatori, quelle scene delle pagine gialle, che sarebbero quelle dell'altro film, le dimentichi, scrivi delle pagine nuove che si incastrano nelle pagine che tu hai già scritto, che stai girando, e che quindi abbiamo un altro film, senza dire niente a Lufferigno, quindi non metti Lufferigno, che era Ercole, in queste scene, perché così non lo paghiamo per un film nuovo. Dice, ma continuiamo a pagarlo semplicemente per dei rifacimenti di quell'altro film. Lui non lo sa e noi abbiamo Ercole, Ercole 2 e i Magnifici Sette Gladiatori. Questo fu il discorso.